anche questa è una serie di predicazioni. Una serie di predicazioni che ci hanno portato fino adesso a considerare alcuni aspetti del carattere, degli attributi di Dio. Per essere sfidati nella nostra vita da questi attributi del nostro Signore, per vedere come questi possono cambiare noi. Abbiamo iniziato con la bellezza di Dio, Salmo 27, la sua giustizia, Salmo 46, la saggezza di Dio, Giobbe 28, e oggi ci muoviamo in un tema che cade anche abbastanza bene, visto il periodo in cui siamo, a ridosso della Pasqua. Il tema è quello della compassione. L'idea di base è che Dio ha una lezione importante per Giona. Un'importante lezione riguarda quella che è la sua grazia e la sua compassione. Grazia e compassione che hanno avuto la massima espressione nel suo figliuolo Gesù Cristo, colui che il Dio ha dato per noi. E in effetti la parola compassione pregna questo libro. Questo libro è pieno dell'aspetto della compassione del Signore. E io vorrei affrontare questo tema, il tema della compassione di Dio, guardando in primo luogo all'esperienza del profeta. Vedere quello che attraverso l'esperienza del profeta noi possiamo imparare su questo tema. Per poi avere verso la fine, come dire, un momento di sintesi riguardo alla compassione di Dio, alla compassione di Gesù Cristo e alla nostra compassione. Cioè cosa noi dovremmo dimostrare se le nostre vite sono allineate ad un Dio che è compassionevole. L'esperienza di Giona. Il capitolo 4 costituisce la fine di questo meraviglioso racconto sulla storia del profeta e ci parla della reazione di Giona alla conversione di Ninive. Ora, per cercare di capire e inquadrare meglio questo capitolo, forse è un po' opportuno fare il punto di cosa era successo fino a quel momento. Giona era stato all'inizio inviato da Dio a parlare a Geroboamo II. Siamo nel libro di Secondo Re, capitolo 14, versetti 25 e 27. Egli, cioè Geroboamo, fece quello che era male agli occhi del Signore. Non si allontanò da nessuno dei peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Egli ristabilì i confini di Israele dall'ingresso di Camat al mar della pianura, come il Signore, Dio di Israele, aveva detto per mezzo del suo servitore il profeta Giona, figlio di Amittai, che era di Jet-Efer. Il Signore aveva visto l'afflizione di Israele ed era amarissima, che schiavi e liberi erano ridotti all'estremo e che non c'era più nessuno che soccorresse Israele. Il Signore non aveva ancora parlato di cancellare il nome di Israele da sotto il cielo, quindi li salvò per mezzo di Geroboamo, figlio di Joas. Questo Geroboamo, nella sostanza, si era comportato uguale o peggio di suo padre, che si chiamava anche lui Geroboamo. E il Signore però non aveva decretato ancora la fine del popolo di Israele, ma aveva mandato Giona per predicare. E Giona ha un'esperienza che in qualche modo è una fotocopia di quello che succede con i Niniviti. Il popolo di Israele viene mantenuto, viene preservato a motivo della grazia e della misericordia di Dio. E adesso Dio vuole allargare un po' gli orizzonti della grazia di Giona, mandandolo nei Niniviti, mandandolo in una missione che non è una missione in terra del popolo di Israele. Giona però non gradisce tanto questo compito che gli viene affidato da Dio. E allora nel capitolo 1, al versetto 3, ci viene detto che egli fuggì lontano dalla presenza del Signore. Si imbarcò su una nave che era diretta a Tarsis, un posto molto lontano, pensando di fuggire dalla presenza di Dio. In tutta risposta, il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave stava per sfracellarsi. Capitolo 1, versetto 4. Preso da uno spirito amareggiato, Giona confessa la situazione ai marinai che si trovavano con lui nella barca e gli dice, guardate che la causa di quello che sta succedendo è mia, per cui gettatemi in mare. E Giona viene gettato in mare. Giona deve imparare una lezione. Così come non è riuscito a sfuggire dalla presenza del Signore, non riesce però neanche a sfuggire dalla grazia del Signore. E difatti, Dio che cosa fa? Dio fece venire un gran pesce per inghiottire Giona E Giona rimase nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Un testo che poi sarà ripreso nel Nuovo Testamento per parlarci dell'esperienza della morte e della resurrezione del nostro Signore. E lì, nel ventre del pesce, Giona realizza la grazia del Signore. E si ha un cambiamento nella sua vita, un cambiamento che viene catturato dalle sue stesse parole che leggiamo nel capitolo 2, al versetto 10. La salvezza viene dal Signore. Il capitolo 3 ci parla quindi dell'obbedienza di Giona. Giona allora è rimesso in sesto, viene buttato fuori dal pesce su una riva, e Giona riprende la sua missione, va a Nineve e va a predicare. E accade che in un atto di meravigliosa manifestazione della grazia di Dio, che la gente risponde. Si ha uno dei più grandi risvegli di massa registrati nella storia. I Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. Capitolo 3, versetto 5. Non so se ci avete fatto caso, ma in qualche modo questo libro si sarebbe potuto chiudere al capitolo 1, parlandoci di una storia di disubbidienza e giudizio, l'esperienza di Giona, ma si sarebbe potuto concludere tranquillamente qui al capitolo 3. Giona che ritorna nella giusta via, la predicazione che ha un effetto sbalorditivo, tutti sono felici e contenti, e si finisce il libro. Eppure no, e il libro va avanti con il capitolo che abbiamo letto. E il libro si apre con qualcosa che ci lascia alquanto perplessi. Giona ne provò un gran dispiacere, ne fu irritato. Sembrava che Giona avesse fatto qualche progresso spirituale nel ventre del pesce per capire che la salvezza appartiene al Signore, ma adesso quello che ci dice, la reazione che ha davanti alla conversione dei Niniviti, ci dice che probabilmente era stato un fuoco di paglia, quello all'interno del ventre del pesce. Allora pregò e disse, «Oh Signore, non era forse questo quello che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese?» Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà che ti penti del male minacciato. Non è che sta dicendo Giona, guarda, ho capito che effettivamente il fuggire lontano dalla tua presenza è un atto di disubbidienza. No, sta dicendo, Signore, quello che io pensavo in effetti è giusto. Quello che io stavo facendo, cioè di fuggire da lontano dalla tua presenza, era giusto perché tu sei così. Perché tu sei un Dio buono. E questo è quello che io dicevo. E qui, fratelli, si sono persi i traduttori forse. E qui, fratelli, è uno dei grandi problemi che ha la cristianità. Il problema della grazia e della compassione di Dio. Ora, noi abbiamo a volte un problema con la grazia e con la compassione di Dio. Perché vediamo quello che accade intorno a noi. E diciamo, com'è possibile che Dio possa essere un Dio di grazia e permette tutto questo male? E questa è un'opposizione alla grazia, al Vangelo. Ma poi ci sono anche gli altri, quelli come Giona, che invece pensano che Dio sia un po' troppo debole nel trattare con il peccato. Com'è possibile che Dio possa perdonare così, di botto, gente che si è comportata così male, questi Niniviti? Com'è possibile che Dio possa essere un Dio di grazia? E sono queste due opposizioni, una opposta all'altra, che combattono contro il Vangelo, che combattono contro la misericordia e la grazia di Dio. Ora io vi suggerirei di valutare un po' questa reazione del profeta Giona da 3 prospettive. La prima prospettiva è che Giona ha un risentimento per la misericordia di Dio verso i peccatori. Giona era appunto più incline al giudizio. Giona pensava che Dio trattava in modo soft il peccato. Giona avrebbe fatto le cose in tutt'altra maniera se fosse stato lui a poter scegliere che cosa fare. Ora potremmo dare una risposta semplicistica e dire Giona si era semplicemente dimenticato che anche lui era un peccatore. Potrebbe essere. Ma forse questo non provoca tanto la nostra vita. Forse piuttosto Giona si era fatto nella sua idea, nella sua testa, un'idea che esistono peccatori e peccatori, che ci sono diverse categorie di peccatori. Ci sono categorie di peccatori come Giona, persone che hanno sì qualcosa da sistemare nella loro vita, ma dopo tutto sono persone fondamentalmente a posto, e altre persone, come questi Niniviti, che quelli sì che sono peccatori peccatori. E non è difficile incontrare questo stesso genere di approccio anche noi, con le persone che conosciamo. Ci sono persone che fondamentalmente dicono che non sono a posto davanti a Dio, ma è quella non a posto che, sì, dai, basta un ritocco come questo muro, c'è qualche piccolo segno, ma non è che sta crollando, tiene. Sono un po' così. E dall'altro, quelle stesse persone che ti dicono, quando gli presenti veramente un peccatore, pensate a Hitler, pensate, non so, per gli americani o per molto del mondo occidentale, Osama Bin Laden, cioè, quello sì che è un peccatore, quello sì che merita, come questi Niniviti, veramente la morte. E come potremmo reagire? E cosa potremmo dire noi davanti a questo approccio? Non vi rispondo io, e il mio metodo oggi sarà quello di lasciare che il Vangelo risponda a noi stessi. E vi invito a pensare ad una parabola di Gesù, alla parabola del figlio il prodigo. Vi ricordate questa parabola? Sicuramente ve la ricordate, è una delle parabole preferite nei Vangeli. Ed è una parabola però di cui spesso non si coglie il vero significato. Perché noi che cos'è che ci ricordiamo? Ci ricordiamo di questa famiglia, composta da un padre e due figli, e del figlio minore il quale chiede al padre di dividere la proprietà. Siamo in Luca capitolo 15. Gli dice di dividere la proprietà e se ne va con questi soldi. Se ne va in un paese lontano, incomincia a fare una vita spericolata, si riduce senza soldi, si riduce al punto che non disdegna di mangiare le ghiande che mangiavano i porci, e arrivato a un certo punto rientra in se stesso e dice, ma cosa mi mancava nella casa del padre? E allora ritorna saggio e ritorna verso la casa del padre, non con l'aspettativa di essere accolto come figlio. Gli bastava essere uno dei suoi servitori, uno dei servitori del padre. Però che cos'è che accade? Il padre lo guarda da lontano e vede che si avvicina, e allora gli dice, viene detto che ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. E ci piace questa idea di Dio padre che accoglie il peccatore pentito. Il punto è che la storia del figlio il prodigo non finisce lì. Il punto è che accade qualcosa che irrita qualcuno, così come Giona era irritato in questo caso, e viene irritato il fratello maggiore, il quale gli dice, ecco, è da tanti anni che ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando, e per me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici, ma quando è venuto questo tuo, parole di disprezzo, questo tuo, non questo nostro fratello, ma questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con delle prostitute, tu padre grazioso, hai ammazzato per lui un vitello ingrassato, gli aveva dato questo padre un mantello, delle scarpe, un anello, l'aveva ristabilito nel suo prestigio, l'aveva accolto come un figlio ritrovato, e il fratello maggiore ne è infastidito, ne è irritato come ne era irritato Giona a vedere i Niniviti convertiti. Questi peccatori, la gioia della salvezza, fratelli. La gioia della salvezza, la meraviglia della grazia di Dio. Se vogliamo capire il cuore di Dio, dobbiamo fare nostra la gioia della redenzione. Non c'è alcuna cosa nel cielo o sulla terra da poter confrontare con la gioia del perdono dei peccati. Ma come il fratello maggiore, Giona pensava che questi Niniviti non lo meritavano. Peccatori come erano giusti, destinati al giudizio. E noi che cosa pensiamo del nostro Dio? E noi che approccio abbiamo nel predicare il Vangelo di Dio che è compassionevole? Ma c'è un'altra prospettiva sulla quale potremmo riflettere nella vita di Giona. E ci viene un po' questa prospettiva dal quella frase che lui usa al versetto 2 del capitolo 4. nel mio paese. Giona poteva abbracciare cioè l'idea di un Dio misericordioso, ma di un Dio misericordioso che rimane all'interno dei confini del patto che lui stesso ha stabilito. Signore, tu sei un Dio misericordioso. E difatti, quelle parole che Giona usa per descrivere Dio ci parlano di una delle più grandi autorivelazioni di Dio nel Vecchio Testamento. Vi ricordate quando Dio rivela se stesso a Mosè, quando passa davanti a lui con la sua gloria? Siamo in Esodo, capitolo 34, versetto 7. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Giona conosceva questo, e Giona sapeva che questa meravigliosa ricchezza di perdono di Dio era una verità. Lui sapeva che Dio è misericordioso, ma lui lo sapeva tale nei confini del suo paese. Com'è possibile? Com'è possibile? Giona non capiva come poteva succedere che dei niniviti potessero far parte della grazia di Dio. Com'è possibile, fratelli? Rispondo con un'altra parabola, o perlomeno vi suggerisco di pensare a un'altra parabola. Vi ricordate la parabola che troviamo in Matteo 20 dei lavoratori nella vigna delle diverse ore? Succede che c'era un signore che aveva una vigna, va in città, arruola delle persone all'inizio al mattino, quando si inizia il lavoro in campagna, questi vanno, stabilisce un prezzo, poi va dopo una certa ora, poi dopo un paio di ore, fino ad andare un'ora prima della fine dei lavori. E a tutte queste persone promette sempre la stessa cosa, lo stesso prezzo, lo stesso salario. Al che quelli che avevano lavorato dalle 7 del mattino, anche loro erano infastiditi da questo signore grazioso. Questi ultimi hanno fatto un'ora sola di lavoro e tu li tratti come noi che abbiamo portato il peso della giornata e sofferto il caldo? Signore, ma tu sei veramente ingiusto. Tu stai veramente trattando con ingiustizia. Signore, ma tu sei grazioso, ma loro non sono del popolo di Israele, loro non sono del popolo del patto. Com'è possibile che tu li tratti allo stesso modo di come tratti il popolo dell'alleanza? Dopotutto, non sarebbe meglio distruggerli? Storicamente sarebbe stata una soluzione anche al problema dell'esilio, se li avesse distrutti lì. Giona, faceva girare le rotelline del suo cervello, però non aveva capito. Ma il Signore rispose loro: amico, non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito, dice il Signore, fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio ciò che io sono buono, il fatto che io sono buono? Matteo 20, versetti da 13 a 15. Giona rimprovera a Dio la sua generosità verso i niniviti. Giona si sente in qualche modo truffato. Signore, tu mi hai ingannato. Perché cosa serve l'alleanza se poi ti comporti misericordiosamente con tutti, anche con questi niniviti? E questo aspetto ci porta alla terza prospettiva, fratelli. Alla terza prospettiva da cui considerare questa esperienza di Giona. Giona è disgustato dalla sovrana volontà del Signore. Il Signore gli pone una domanda: fai bene a irritarti così? Noi non abbiamo una dichiarazione verbale alla prima domanda del Signore. Non ci viene detto che cosa rispose Giona, ma i suoi atteggiamenti sono concludenti verso una risposta. Sì, faccio bene a essere irritato così. Sì, faccio proprio bene. In altre parole, Giona valuta la salvezza di Dio come un atto privo di giustizia. Dio sta agendo senza giustizia. E allora, preso da sconforto, arriva ad una grande esclamazione, quelle che tipicamente sappiamo fare anche noi. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, perché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Mamma mia, che tragedia. Mamma mia, che dramma. Se solo Giona fosse stato Dio, quanto diversamente sarebbe stata la situazione. Niniviti, dovete passare sul mio cadavere per poter essere convertiti. E questo è quello che sta chiedendo Giona. E questo è quello che chiede Giona. Ed è questa l'obiezione che spesso viene fatta alla libera e sovrana volontà di Dio, alla grazia e all'elezione del Signore. E questo è il problema che affronta l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani al capitolo 9. Che diremo dunque? Vi è forse qualche ingiustizia in Dio? Romani 9,14. Spesso è questa l'opposizione che si ha nei confronti dell'elezione del Signore. Signore, ma cosa stai facendo? No, di certo, risponde Paolo. Poiché egli dice a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia, avrò compassione di chi avrò compassione. Fratelli, quando noi parliamo della grazia del Signore, stiamo facendo un grosso errore se la valutiamo confondendo due categorie, la misericordia con la giustizia. Dio quando tratta con noi peccatori, non ci tratta secondo la categoria della giustizia, perché se ci trattasse secondo la categoria della giustizia, noi saremmo destinati all'eterna rovina. Ma egli ci tratta secondo la misericordia, la sua misericordia, e questo è un atto del Signore. Ma c'è un'obiezione ancora ulteriore all'elezione di Dio. Tu allora dirai, perché rimprovera egli allora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? E questa è un'obiezione comune, ma allora se Dio è sovrano, basta. Piuttosto uomo. Questa è la risposta del Signore. Chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò, perché mi hai fatto così? E un commentatore si è espresso in questi termini. Quello di Giona è stata una richiesta stupida, una voce di frustrazione e di meschinità, che il Signore non onora neanche di una risposta. Chi sei tu? Coerenza del Vangelo, coerenza della Scrittura. Nel Vecchio come nel Nuovo Testamento. La corretta modalità per avvicinarsi a Dio e alla sua parola ci viene suggerita dall'Apostolo Paolo, sempre in Romani, qualche capitolo prima, nel capitolo 3. No, di certo, anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, poiché come è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Dio è colui che è. E qualunque cosa egli faccia è giusta, e qualunque cosa egli dica è vera, e non ha bisogno della nostra approvazione per poter questa cosa essere giusta e vera. Mettiamocela in testa, fratelli. Non abbiamo una versione tolemaica della religione, dove noi siamo al centro e Dio gira intorno. Siamo noi che giriamo intorno a Dio, se Lui ci degna della sua considerazione e del suo sguardo. Fratelli, ma perché Dio fa delle domande? Perché Dio pone delle domande? Alcuni dicono che Dio pone delle domande semplicemente perché non sa. È come i bambini. Fanno una domanda perché non sanno cosa quella risposta, non la conoscono. Non mi sembra però che Dio soffra di questo problema. Lo abbiamo già visto quando abbiamo considerato la saggezza. Da dove viene la saggezza? In Giobbe 28. Dio è colui che è la fonte della saggezza. Ma Dio, quando pone una domanda, lo fa per metterci davanti ad una situazione e farci prendere consapevolezza di quella situazione. Perché pensate che Dio abbia detto ad Adamo, dove sei? Chi ti ha mostrato che sei nudo? Hai forse preso dell'albero, il frutto dell'albero del quale ti avevo detto di non mangiarne? Genesi 3, versetti 9 e 11. Non è perché Dio non sapeva che cosa avesse fatto Adamo, non è perché non sapeva che aveva preso dell'albero di quel frutto e ne aveva mangiato, sto dicendo una mela, non era una mela comunque. Non era perché Dio non conosceva, ma è perché voleva mettere Adamo davanti alla sua responsabilità. Nel momento in cui dice a Caino, Caino, dov'è tuo fratello Abele? Non è che non sapeva che era stato poco tempo fa, prima consumato il primo omicidio della storia dell'umanità. No, è semplicemente perché voleva che Caino si rendesse conto di quello che aveva fatto. E allo stesso modo è con tutte le altre volte in cui Dio pone una domanda. Quando Dio pone una domanda, dovremmo in qualche modo leggere quella domanda come una domanda anche a noi stessi, per capire come noi potremmo reagire E non perché Dio non sa, ma affinché noi sappiamo, affinché noi realizziamo come potremmo reagire in quella circostanza. E così ci sono delle domande che Dio pone a Giona. Sono tre domande. Tre domande in questo libro. Giona era estremamente arrabbiato e voleva morire. E Dio gli chiede, fai bene a irritarti così? E Giona pensa di sì. Allora se ne va fuori dalla città, stende i viti che si sono convertiti, se ne va fuori dalla città, si mette a oriente, si mette a est, si costruisce una capanna, c'era sole, era caldo, si costruisce una capanna e aspetta. Ma che cosa aspetta? Aspetta che questo ravvedimento dura poco, perché Giona aveva ancora la speranza di vedere il fuoco cadere dal cielo e bruciare questi niniviti, ed è lì che aspetta, aspetta Dio, aspetta Dio. E Dio in quella circostanza dà un'altra lezione a Giona, e questo è molto bello del metodo didattico che il Signore ha nei nostri confronti quando siamo duri a capire una lezione. E Dio fa crescere una pianta. Abbiamo letto una pianta di ricino, non so se proprio era una pianta di ricino, comunque in una notte la pianta cresce e fa ombra sulla testa di Giona. E Giona finalmente incomincia a capire le cose vanno per il verso giusto. Adesso sono all'ombra della misericordia di Dio che ha fatto crescere questa pianta, sono qui che aspetto che Ninive faccia un passo falso e il Signore la fulmini, stanno andando le cose per il verso giusto. Però, Dio vuole insegnargli ancora qualcosa sul suo atteggiamento egocentrico. E così, dopo aver il Signore, averlo calmato, dandogli questo refrigerio della pianta, gli provoca questa grandissima gioia. E il testo è interessante, perché Giona prima era stato grandemente irritato. Invece adesso è grandemente gioioso. Ma che cos'è che l'aveva grandemente irritato prima? L'aveva grandemente irritato la reazione di Ninive. Adesso invece è grandemente gioioso. E di cosa è grandemente gioioso? Di una pianta che sta facendo ombra sulla sua testa. E il Signore gli vuole insegnare che non va bene questo. E il Signore gli vuole insegnare che non va bene. Abbiamo utilizzato delle parabole per un pochettino fare luce sulla condizione spirituale di Giona. E ce n'è un'altra che forse ci può aiutare. Si tratta della parabola che leggiamo in Matteo 18, del servitore, del debitore spietato. Accade che c'è un re che decide di fare i conti con i suoi debitori. E ce n'è uno che doveva un debito inimmaginabile, una cosa che a far l'equivalente ai giorni nostri, non so, mi ricordo che ho fatto forse un calcolo, era circa un 3 miliardi di euro, qualcosa di impossibile, una somma grandissima. E il debitore si prosta davanti a questo re e gli dice, guarda, non ho mezzi, e l'unica alternativa è che era lui, la sua famiglia, i suoi figli venissero venduti come schiavi. Però il re ne ebbe compassione e lo liberò. Questo se ne va. E lungo la strada incontra una persona, un altro suo conservo, che gli doveva qualcosa, pochi spiccioli, facendo il confronto con quello che lui doveva al re. E accade che questo lo prende per il collo e gli dice, dammi quello che è mio. E quest'altro gli dice, non ho come pagarti, e ripete la stessa scena che lui ha fatto davanti al re. Ma lui non ne vuol sentire nulla, lo piglia, lo fa imprigionare, lo butta in carcere. Il re allora, che viene a sapere di quanto era accaduto, richiama questo debitore ingrato a cui aveva perdonato tanto e gli dice, così ti farà il Padre mio celeste. E lo rimette in carcere. E Gesù ne trae una lezione dicendo, così farà il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore il proprio fratello. Questa parabola, fratelli, ci mostra in quale terreno instabile si era posto Giona a sedersi lì sotto quel ricino e in quella capanna. Quale terreno instabile? Aveva durezza, resistenza nel suo cuore per perdonare Ninive. E ancora lì spera. E nonostante l'insegnamento del Signore, non capisce. Non capisce. Lui è gioioso del ricino, della grazia di Dio nei suoi confronti, ma non capisce di quello che sta per accadere. E quell'atteggiamento, fratelli, egoistico verso la grazia di Dio non solo rende Giona infelice, ma lo rende paradossalmente uno strumento inutile. Boyce, commentando questo brano, ha detto: Giona non è stato chiamato a essere uno spettatore, più di quanto noi cristiani siamo chiamati ad essere spettatori dei mali e delle sventure del nostro mondo. Giona era chiamato a identificarsi con quelle persone e ad aiutarle come meglio poteva per la grazia di Dio. Ma Giona non aveva ancora capito. Giona non aveva ancora capito. E allora Dio deve usare i metodi ancora più duri, deve andare ancora oltre. E allora all'indomani, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rosicchiare il ricino e questo si seccò. Fratelli, Dio è veramente sovrano in questo brano. E Dio è veramente sovrano in tutto quello che accade nella vita di Giona. Al capitolo 1, il Signore scatenò un gran vento sul mare. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Il Signore fece crescere il ricino. Dio mandò un verme a rosicchiare il ricino. Poi Dio fece soffiare un vento soffocante d'oriente che Giona stava per svenire. Vi rendete conto che dietro a tutte queste circostanze c'è sempre la mano e la provvidenza e la sovranità di Dio? Colui che muove le cose affinché Giona possa imparare. Fratelli, accade lo stesso nelle nostre circostanze. È Dio che manda il pesce della salvezza nella tua vita. È Dio che manda il ricino per farti riflettere, per darti l'ombra. È Dio che manda il vento soffocante e arso che prova e testa la nostra fede. È sempre Dio. E non perché ci vuole male. E non perché Dio voleva male a Giona. Perché Dio avrebbe potuto lasciarlo lì. Ma perché Dio vuole insegnare qualcosa di fondamentale. Perché Dio vuole che allineiamo la nostra vita alla sua. E così arriviamo alla domanda finale del Signore. Tu hai pietà di un ricino per il quale non ti sei affaticato, tu non hai fatto crescere, e che è nato in una notte e che in una notte è perito, e io, dice il Signore, non dovrei avere pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra e tanta quantità di bestiame. Giona, tu ti stai ponendo un problema e ne stai facendo una cosa così grande da desiderare la morte per una pianta per la quale tu non ti sei affaticato. E non capisci che davanti a te hai una città che non sa distinguere la destra dalla sinistra, un'espressione, un modo di dire ebraico per dirsi che erano totalmente ciechi spiritualmente e non sapevano discernere dove stavano andando. Dobbiamo uscire dalla nostra misera autocommiserazione e dobbiamo alzare i nostri occhi, i nostri cuori, per fare nostra la passione del Vangelo, della salvezza per il peccatore, per i perduti. I cristiani gioiosi, fratelli, non sono quelli a cui tutte le cose vanno bene, ma sono quelli che condividono il Vangelo e hanno il privilegio e il piacere di vedere vite, persone che rispondono per la grazia di Dio a quel messaggio. Questa è la gioia del Vangelo, questa è la gioia della misericordia di Dio di cui noi siamo portatori, di cui Egli ci fa parte. Dio discute in modo approfondito con Giona e sa argomentare dal minore al maggiore, sa andare dal dettaglio verso la cosa più grande. Tu sei preoccupato per una piccola cosa, per una pianta, e io non dovrei essere preoccupato per questa grande città? Non vi ricorda qualcuno questo? Signore, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questo è l'atteggiamento del nostro Dio. Questo è l'atteggiamento che ha manifestato Gesù Cristo per noi sulla croce. Padre, perdona loro perché siamo nella stessa condizione di quei niniviti, non sappiamo distinguere la destra dalla sinistra. Questa, fratelli, è l'esperienza di Giona. E io adesso vorrei concludere con alcune sintesi, cose che abbiamo già visto, ma vorrei che queste fossero fissate nella nostra mente. La compassione di Dio. Quello che questo brano ci dice è che il cuore di Dio è volontariamente legato alla nostra vita. Noi vediamo il cuore di Giona attaccato ad una pianta, ma il cuore di Dio attaccato alla città di Ninive, attaccato alla città di Ninive, con una grandissima differenza, che mentre noi abbiamo bisogno della pianta, perché ci ripara dal caldo e ci dà frescura, Dio è volontariamente attaccato a noi, perché non ha bisogno di noi. Decide di essere legato a noi. E ancora di più, decide di essere volontariamente legato a noi a motivo della nostra condizione. Quello che spinge Dio verso noi non è un desiderio generale, ma una consapevolezza della nostra reale condizione. Dio era sensibile ai niniviti perché non sapevano distinguere la destra dalla sinistra. Questo è il motivo per cui Dio ha interesse in noi. E terza cosa, Dio perdona prontamente. Non è che Dio dice, vai a predicare, poi circoncidili, poi parlagli delle leggi sulle mani, sulle mani pulite, dei sacrifici, gli dice anche se non sarebbe male se ci fosse anche qui una tenda, un tabernacolo, replichiamo un po' il sistema. No, gli dice semplicemente, ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Punto. Un messaggio molto chiaro, molto semplice, non gli dice di mettersi nuovamente in una condizione giusta. Dio, fratelli, perdona prontamente. E questo ci porta alla compassione di Cristo. Se tu vuoi avere consapevolezza di quella che è la misericordia e la compassione di Dio, guarda Cristo. Giona è fuori dalla città e piange per un ricino. Gesù Cristo era fuori dalla città e piangeva per tutte quelle volte che aveva cercato di riportarla vicino a Lui. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Gesù è morto, e quando è morto qualcuno con una lancia gli ha trafitto il costato, e ne è uscito un miscuglio di acqua e sangue. Come dire, era morto di un crepacuore. Di un crepacuore di compassione per noi peccatori. Il cuore di Cristo, il cuore di Dio attaccato a noi. Vogliamo sapere quanto è grande la misericordia di Dio? Considera le braccia sue aperte sulla croce. Quella è la dimensione, la grandezza della misericordia di Dio per ciascuno di noi. E se noi andiamo lì, sicuramente troveremo una porta aperta per farci passare alla vita eterna. Ed è dalla quella stessa croce che noi dobbiamo guardare per avere dei nuovi occhi sulla compassione per gli altri, per il mondo che ci sta intorno. La compassione di Dio, un cuore volutamente legato a noi, Dio che ha attenzione per la nostra reale condizione, che perdona prontamente, Gesù Cristo che è la massima, il climax della manifestazione della misericordia di Dio, e che dire di noi? Se noi siamo il popolo di Dio, se noi siamo il popolo di questo Dio misericordioso, quali dovrebbero essere i segni nella nostra vita? Alcune piccole cose. La prima, non godiamo e non evitiamo le critiche. Non godiamo delle critiche, ma non evitiamo le critiche. Non siamo come Giona che gode nel sperare che Ninive venga distrutta. Ma non siamo neanche quelli che ignorano quelli che evitano le critiche, perché nell'uno e nell'altro caso noi non stiamo facendo un servizio alla misericordia di Dio, noi non ci stiamo manifestando mostrando misericordiosi come Dio lo è stato. Non godiamo nell'essere cinici nei confronti di chi sta sbagliando e nel dire hai sbagliato, ti ho beccato sul torto, ma neanche evitiamo di correggere laddove è opportuna la correzione. La seconda cosa, amiamo le città. Cosa c'entra questo? Non lo so, però Dio aveva attenzione per le persone e Giona per le piante. In città ci sono più persone che piante, per cui amiamo più le città. Cioè concentriamo la nostra attenzione laddove sono le persone. C'è molta più manifestazione della somiglianza e della gloria di Dio in una città, sebbene corrotta e decaduta per il peccato, che non in una campagna, per quanto ci possa parlare dell'opera di creazione del nostro Signore. Stiamo laddove sono, cioè le persone. Se vogliamo ricercare la compassione di Dio, stiamo laddove sono le persone. Terza cosa, perdoniamo facilmente. Non siamo come l'esperienza di Giona, ma perdoniamo facilmente. Vi ricordate Gesù quando parla nel sermone sul monte di quell'uomo che sta facendo un sacrificio e si ricorda di ha qualcosa in sospeso con un'altra persona? Che cos'è che dice Gesù? Finisci il tuo sacrificio e poi dopo, alla prima occasione, vai a riconciliarti? No, lascia stare quel sacrificio e vai a riconciliarti prontamente. Vi ricordate l'esperienza in Marco 2 di quell'uomo paralitico che non sapeva camminare e viene condotto da 4 amici sul tetto, calato dal tetto? Non ha neanche il tempo di dire Signore, che Gesù già gli dice i tuoi peccati ti sono perdonati. E generalmente non funziona così. Ma perché Gesù guardava il cuore di quella persona e sapeva che c'era disposizione per il perdono. Non facciamo tribolare chi con noi ha qualcosa in sospeso. Tu hai sbagliato, io ti perdono, ma prima devi stare un po' sulla padella a soffriggere anche tu. Perdoniamo prontamente. Quarta cosa, se sei allineato a questo Dio, preparati ad avere problemi nella tua vita. Preparati ad avere problemi nella tua vita, perché Dio non ti lascerà nella tua stupidità. Come Dio non ha lasciato Giona nella sua stupidità, Signore, basta, voglio morire. E Dio allora gli manda la pianta, e poi gli manda il verme, e poi gli manda il vento soffocante. Dio non ci lascia nella nostra stupidità, fratelli. E non perché è un Dio cattivo, ma perché è un Dio buono e misericordioso e vuole che andiamo avanti. E infine, siamo sempre tutti occupati, siamo tutti molto busy. La cosa che più ci manca, la risorsa più scarsa è il tempo. Ma questo brano ci dice di prendere del tempo per stare con le persone che si trovano nel cordoglio e nella difficoltà, coloro che si trovano nella condizione di essere perduti. Trova del tempo, fino anche a piangere, se necessario, con queste persone. È significativo che questo brano, questo libro, concluda con una domanda. Il versetto 11 è una domanda che Dio pone a Giona. E noi non abbiamo forse il verso che più sarebbe stato utile, il versetto 12. Quello che ci parla della risposta di Giona. Come Giona ha risposto a questa domanda di Dio? Non dovrei avere io pietà, Giona? Che cosa doveva rispondere Giona? E che cosa noi rispondiamo davanti a questo Dio misericordioso? In mezzo a tanti segni di scoraggiamento c'è, forse, un barlume di speranza. Nel capitolo 1 Giona non gradisce l'azione di Dio e si allontana da Dio. Adesso, nel capitolo 4, Giona pregò Dio. Allora pregò e disse, versetto 2, agitato e spaventato era fuggito dal Signore. Adesso ancora una volta, agitato ed allarmato, fugge verso il Signore. Giona non cerca più un rifugio dal Signore, ma vuole fare del Signore il suo rifugio. questo è il tipo di crescita di cui abbiamo bisogno. Noi non sappiamo la risposta di Giona, ma io sono fiducioso che era nelle mani del nostro Signore misericordioso, così come lo siamo anche noi nelle mani del nostro Signore misericordioso. E allora, quando abbiamo della perplessità, non fuggiamo davanti a Dio, non fuggiamo lontano da Lui, ma cerchiamo in Lui il nostro rifugio. Giona aveva imparato questo e stava andando nella giusta direzione. La fine del libro non ci dà risposte definitive sulla condizione di Giona, ma abbiamo, ripeto, buone ragioni per sperare. Giona è nelle mani del Dio misericordioso. L'esempio di Giona ci fa capire che Dio non è mai il problema, ma è sempre la soluzione. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti lodiamo e ti glorifichiamo, perché tu sei un Dio compassionevole, un Dio di misericordia, un Dio che si pente del male che promette. Signore, ti ringraziamo perché tu non sei un Dio avaro, perché tu non sei un Dio col braccio corto per poter salvare. E ti ringraziamo, Signore, ancora di più perché ci hai dato una stupenda manifestazione di questo tuo amore, di questa tua compassione nel tuo figliolo Gesù Cristo, di colui che sapeva perfettamente la condizione di cecità spirituale che noi abbiamo, che non sapevamo che cosa facevamo e che volontariamente si è attaccato a noi così come tu sei legato a noi, per poterci dare la vita e darcela in abbondanza. Signore, tu ci hai dato solo degli sprazzi di questa grazia, di questa misericordia nella nostra vita. Aiutaci, Signore, anche a noi ad essere delle persone sensibili nello stesso modo. Signore, aiutaci, Signore, a non evitare le critiche, ma a ricercarle con il giusto atteggiamento, a non evitarle. Signore, aiutaci a stare laddove sono le persone che non ti conoscono, per poter annunciare la tua grazia. Signore, aiutaci, Signore, a non tenere il rancore, il rammarico nel nostro cuore, ma essere pronti a concedere il perdono a chi ce lo chiede. Signore, rendici persone più simili a te. E se è necessario, Signore, manda anche il verme, manca anche il sole, manca anche l'arsura nella nostra vita, ma non lasciarci nella nostra stupidità. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, noi ti preghiamo. Amen.
Ci alziamo in piedi. Sono qui umilmente, vengo a te. Coprimi con la grazia tua. Sono qui, ero schiavo senza te. Tu mi hai dato la libertà. Troverò il vero amore solo in te, perché per primo tu hai amato me. Maestà, Maestà, ti dono tutto quello che ho, dalle tue mani vita riceverò. Sono perdono avuto in te. Perdono anch'io, mi ferirà. Resto qui, so che sei vicino a me, il tuo fuoco mi santificherà. Troverò il vero amore solo in te, perché per primo tu hai amato me. Maestà, maestà, ti dono tutto quello che ho, dalle tue mani vita riceverò. Maestà, maestà, per sempre tutto quello che ho, dalle tue mani vita riceverò.
Accomodiamoci. In Prima Corinzi 11 Paolo scrive: perciò io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese il pane, e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver mangiato, prese anche il calice e disse: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore Gesù finché Egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi beve, mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore.